Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongono al servizio della crescita delle nuove generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situazione di disagio. La vostra è una missione piena di ostacoli, ma anche di gioie. Ma soprattutto è una missione d'amore, perché non si può insegnare senza amare e senza la consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che si riconosce, quello di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall'amore, dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene comune.
Pagine, fogli, parole. Parole di un Papa. Martedì 20 giugno 2017. Visita alla tomba di Don Lorenzo Milani a Barbiana. Nel ricordo del sacerdote educatore, Francesco esprime la sua gratitudine a tutti gli educatori, coloro che hanno a cuore la crescita delle giovani generazioni. In occasione della riapertura dell'anno scolastico, il nostro spunto di oggi è crescita.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole.
Pagine, fogli, parole, crescita. Vorrei ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongono al servizio della crescita delle nuove generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situazioni di disagio. La vostra è una missione piena di ostacoli, ma anche di gioie. Così nel giugno scorso Francesco sulla tomba di Don Lorenzo Milani. Ma la storia della Chiesa, soprattutto la viva e variegata storia delle chiese locali, è sempre stata ricca di importanti figure di maestri e di educatori. Ne parliamo con l'ospite in studio di oggi. Allora, c'è una grandissima ricchezza nella storia delle chiese locali d'Italia, così come nei borghi, certo. Appunto, anche nelle nostre campagne. Non solo una grande ricchezza nella storia artistica, ma anche appunto nella storia ecclesiale. Diocesi di Rieti. Emerge questa figura di un monsignore, rettore del seminario locale, diremo qualcosa di questo seminario, poi vescovo, una figura tutelata, raccontata da una storica, Ileana Tozzi, che dedica a questo monsignore un libro biografico e di cui oggi ci parla un discendente, Maurizio Marchetti. Benvenuto. Perché dobbiamo ricordare la figura di Monsignor Paolo De Sanctis, vissuto tra gli inizi dell'Ottocento e gli inizi del Novecento?
Assolutamente. Intanto un fatto personale, perché io sono l'ultimo discendente di una famiglia, anche se non è il nome, di sacerdoti, dal 1500 risultano registrati, e lo zio vescovo è stato forse il più rappresentativo, in quanto grande appassionato anche di storia locale, ha scritto sulla cattedrale di Rieti, sugli antichi conventi, eccetera, ma soprattutto appunto ha un profilo che ho trovato molto interessante di educatore. Per caso appunto mi è capitato, essendo l'ultimo, di avere tutto l'archivio di famiglia, in cui lui in un registro ogni anno segnava chi, tutti quanti gli alunni, gli insegnanti, quello che facevano, e piano piano si è allargato dalla microstoria alla storia sabina, eccetera, e poi è diventato appunto vescovo con Leone XIII, col quale aveva ottimi rapporti, eccetera, ed è sempre mantenendo però questa attenzione verso la gioventù, cosa che io ho ritrovato veramente interessante dal fatto che questo seminario non è più attivo, ma gli ultimi seminaristi che hanno frequentato si riuniscono ancora, parlo degli anni 50-60, si riuniscono ancora ogni anno il 13 aprile, e l'ultimo anno erano circa 60.
Oh, perché questo seminario tra l'altro ha un primato, è vero?
È stato il primo seminario dopo il Concilio di Trento.
Quindi il più antico seminario cattolico d'Italia, seminario di Rieti. Sì. Il Monsignor Paolo De Sanctis ne è stato a capo per 40 anni.
E si è talmente appassionato, dedicato alla gioventù, che tra le varie pubblicazioni che ha fatto, una ha avuto molta eco, anche ha avuto ristampe sulla Città Cattolica, eccetera, è Gli Stati della Vocazione. Perché? Perché lui in libertà curava questi seminaristi, però si poneva il problema che a un certo punto il seminario a quei tempi era un ascensore sociale, no? Venivano da tutti i paesi, basta vedere i frequentatori, i borghi sperduti che non esistono più, eccetera. Però a un certo punto si poneva il problema del fatto dell'autenticità della vocazione, no? E lui ha fatto una pubblicazione sugli stati della vocazione divina, eccetera, dove dava dei consigli cercando appunto di liberarli da una costrizione psicologica che poteva derivare dal seminario, eccetera. Peraltro però lasciandoli poi alla città civile, quelli che non diventavano religiosi, estremamente preparati, perché leggendo quello che facevano nel seminario sono studi di cui non se ne parla
quindi
più.
Quindi possiamo dire contribuendo in maniera decisiva e anche molto aperta, anche in anticipo sui tempi, alla loro crescita.
Molto moderna.
Quindi
sì. Uno
che aveva a cuore la crescita dei giovani, delle giovani generazioni. Il sottotitolo di questa biografia, Monsignor Paolo De Sanctis, recita Testimone del Tempo. Erano anni, tutto l'Ottocento è stato un secolo difficile per la Chiesa.
Molto, in particolare.
Gli anni
appunto
del Risorgimento, certo. della carboneria, sì. del Regno d'Italia, e poi degli
dei complessissimi rapporti fra Stato e Chiesa, okay. L'anticlericalismo, il positivismo, la secolarizzazione. Per chi aveva a cuore la crescita dei propri studenti, erano anche anni di grandi sfide, insomma. Sì. Come si poneva Monsignor De Sanctis?
Monsignor De Sanctis ovviamente era conservatore nel senso istituzionale, perché appunto, come giustamente osservato, si è passati dallo Stato Pontificio al regno di Savoia, eccetera. In più con quel problema dello Stato italiano, della monarchia italiana, quando ancora non era stato risolto il problema di Roma, e Riedi quindi viveva questo problema, cioè del fatto che aveva ancora un'autorità istituzionale, però già faceva capo
al regno,
il quale cercava in ogni modo
di cancellare tutte le tracce.
Sì, tant'è vero che poi ci sono stati episodi cruenti, perché volevano ucciderlo, hanno distrutto il seminario, hanno arrestato il vescovo il 15 di agosto mentre ufficiava in cattedrale, gli hanno sequestrato tutto, l'hanno mandato a vivere in locazione, quindi momenti tutti gli assi
di grandi tensioni,
i conventi da un momento all'altro, suore anziane eccetera messe in mezzo a una strada perché gli hanno sequestrato tutto quanto, e lui ha cercato appunto in questo senso conservativo, però peraltro sempre aperto a tutto quanto, tant'è vero che lui come frequentatore e seguace del Leone XIII di Buonamico con la Rerum Novarum ha avuto tutta una serie di quando è diventato vescovo di Poggio Mirtillo di pastorali in cui cercava di parlare del laicismo, di tutte queste nuove vicende che sgomentavano, che disorientavano.
Quindi in un certo senso di contribuire anche qui alla crescita di una certa coscienza civile, anche tenendo presente proprio le nuove tendenze, le spinte del socialismo, ma anche la nuova dottrina sociale della Chiesa, visto che Leone XIII è attualità anche, appunto, torniamo alla questione educativa che ho citato poco fa, il suo saggio La vocazione divina a qualsivoglia stato, cioè laicale, ma anche in particolare l'ecclesiastico. Sì. Mi sembra che anche a quel tempo sussistessero problemi analoghi a quelli di oggi, vale a dire la paura per il dirazzamento morale, insomma, per la crisi morale delle giovani generazioni.
Presso a quello, anche un altro c'è stato un interessante intervento sulle pastorali, il matrimonio e la moderna. Il matrimonio moderno è stata una pubblicazione che ha fatto, perché lì non essendoci il concordato, quindi c'era tutto il problema della regolamentazione eccetera, e ho ritrovato negli atti parlamentari di quei tempi citato questo saggio del Vescovo come punto di riferimento nella legislazione che stava facendo.
Di Monsignor De Sanctis citato.
Sì.
Quindi ha contribuito anche
in queste sue pastorali, dava segnale proprio del fatto dell'essere inserito non solo nella realtà allora, ma proiettandosi anche
con uno sguardo lungimirante,
mirando sempre ai beni ultraterreni, che è quelle terreni. Ecco.
Allora, Maurizio Marchetti sicuramente come ultimo rappresentante discendente, diciamo, della famiglia di Monsignor De Sanctis ha sentito parlare sempre fin da ragazzo,
certo,
di questa figura, come degli altri esponenti della famiglia, appunto.
L'ultimo era il fratello di mia madre, avvocato De Santi, e il nipote è quello che ha fatto l'avvocato per Santa Bernardette, quindi proprio la mia madre a 12 anni è diventata praticamente governatrice di San Giovanni Laterano, perché il canonico che faceva amministratore ha detto al nonna se gli dava la figlia, lei ha vissuto lì i patti lateranensi, tutto.
Che cosa vuol dire quindi per un ragazzo in crescita, poi per un giovane, per un uomo, insomma, vantare nella propria famiglia tanti esponenti ecclesiastici, e anche di questo rilievo, come il caso di Monsignor De Sanctis? Si avverte questa presenza così nella quotidianità, li si immagina come distaccati, come figure quasi da venerare? Che rapporto personale c'è con la memoria di questi?
Una domanda che non so rispondere, perché non ci avevo mai pensato. Sicuramente era curiosità, perché la lettura di queste carte
è stata anche
esperienza spirituale, perché mi sono trovato con questo registro, queste memorie che lui ha iniziato che era più giovane di me e poi nella mia età, e poi è diventato anziano, quindi ho fatto un percorso di spirituale di
c'è stata una crescita spirituale parallela a quella
del Monsignore. Quindi diciamo che piano piano, poi sul personale di storia eccetera, piano piano mi sono un po' concentrato su queste, avendo documenti di prima mano molto inediti, infatti per me questo è stato un dovere pubblicarlo, perché infatti pure nel convegno che faremo oggi, ma ce n'è stato già uno nell'archivio di Stato di Rieti eccetera, ha suscitato interesse, perché appunto si parla della, del treno a Rieti, della Cassa di Risparmio, del teatro a Rieti, quindi tutti gli aspetti anche laicali
legati,
del,
anche legati alla ricchezza del territorio, alla rivalutazione del territorio.
Sì, sì.
Bene, ringrazio cordialmente Maurizio Marchetti, che ha collaborato appunto doverosamente come membro di famiglia alla biografia, alla pubblicazione quest'anno della biografia di Monsignor Paolo De Sanctis, testimone del tempo, e firma questo saggio biografico di Ileana Tozzi, che è una storica, che è
ispettrice, anche la fondatrice del direttrice del Museo Diocesano di Rieti, che ha delle cose stupende.
Il Museo Diocesano di Rieti, che è una fonte inesauribile di ricchezza, come tanti musei diocesani, come tante realtà locali d'Italia.
E anche lì in divenire, perché sta diventando praticamente riferimento per tutto il terremoto, quindi per tutte le opere
d'arte. La conservazione, delle opere d'arte a rischio di terremoto.
È veramente dedicata.
Ricordo la casa editrice di questa, di questo libro biografico, Tao Editrice. Grazie.
Grazie.
Pagine, fogli, parole, oggi crescita.
Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongono al servizio della crescita delle nuove generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situazione di disagio. La vostra è una missione piena di ostacoli, ma anche di gioie. Ma soprattutto è una missione d'amore, perché non si può insegnare senza amare e senza la consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che si riconosce, quello di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall'amore e dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene comune.
Auguri a tutti per il nuovo anno scolastico e a risentirci da Laura De Luca. La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole. Fatti.
Parole.
Sunrise, you and me, we're gonna dance.